9, siamo in studio, come detto, con il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Firenze, Roberto De Blasi. Grazie di essere con noi.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
Allora, dicevamo prima, insomma, campagna elettorale abbastanza lunga. Lei è entrato in campo un po' all'ultimo, no? Poi vedremo anche, insomma, qualcuno ha parlato di spaccatura all'interno del Movimento, ma ne parleremo dopo eventualmente. È più importante probabilmente concentrarci sui temi di questa campagna elettorale, la vostra programma di governo per quanto riguarda la città di Firenze. Io partirei dal trasporto pubblico, perché probabilmente insieme con la sicurezza, e poi ne parleremo, è stato l'elemento centrale di questa campagna elettorale. Qual è la vostra posizione sulla tranvia e quali possibili alternative qualora voi non foste d'accordo, come più o meno mi sembra aver capito?
Sì, il trasporto pubblico è un tema predominante di questa campagna elettorale, anche perché dobbiamo considerare il fatto che le recenti infrastrutture realizzate, e per la realizzazione appunto di queste infrastrutture, è stato necessario impiegare grossi sforzi economici. Crediamo che la tranvia, così come concepita, sia un elemento comunque piuttosto, come dire, non di nuovissima generazione, anche perché siamo sicuri che non c'è stata un'attenta pianificazione a livello territoriale per poter fare in modo che l'infrastruttura possa essere veramente funzionale alla città. Così come si presenta nel merito la tranvia, crediamo che sia più la città al servizio della tranvia piuttosto che il contrario, come dovrebbe essere. Quindi crediamo che sia stata proprio mancata, che ci sia stata l'assenza di una attenta pianificazione di un sistema che è ecologico, ma è anche impattante a livello di struttura stessa.
Ma insomma, quale alternativa? Perché immagino non si possono smontare le linee già esistenti. Per il futuro cosa si potrebbe fare?
Comunque, se rassicuriamo il pubblico, che se dovessimo andare a governare la città, sicuramente non ci adopereremo con i picconi per distruggere quanto
realizzato agli alleati di governo, diciamo.
Sì, però crediamo che possa essere migliorata. Recentemente abbiamo avuto modo di fare una passeggiata lungo il tracciato e riscontrando diverse criticità, però lasciando perdere insomma questo aspetto, crediamo che lo sfruttamento delle linee di superficie già presenti potrebbero essere state valorizzate in funzione di questa realizzazione. Quindi con un sistema integrato tra le ferrovie esistenti e la realizzazione di una tranvia, magari non su una zattera di cemento armato, ma concettualmente come era presente 50 anni fa a Firenze, sarebbe stata comunque più funzionale. Questo ha detto chiaramente anche degli operatori del settore, mi riferisco degli autisti dell'ATAF piuttosto che dei tassisti, che avrebbero voluto un sistema più fruibile anche per loro.
Quindi nuove linee di più moderna concezione, però la filosofia rimane quella.
Assolutamente sì.
Cioè, certo. Sulla metropolitana, ad esempio, voi come vi...
Ma io credo che l'enorme sforzo economico adoperato sarebbe potuto, diciamo, essere più giustificato o nella realizzazione di più sottoattraversamenti, per cui questo proprio perché Firenze ha poche strade e quelle poche strade non riteniamo non debbano essere compromesse la fruibilità di quelle poche strade dall'attraversamento di un treno, che più che una tranvia sembra essere questa infrastruttura, per cui assolutamente favorevoli alla linea 4, però le recenti opposizioni dei comitati di quartiere delle piagge devono essere prese in considerazione relativamente alla realizzazione dei
depositi. Però un progetto di metropolitana voi non li sgarberebbe?
No, assolutamente. Noi crediamo che un sistema integrato tra il trasporto ferroviario e quello su gomma, su filobus alimentati elettricamente, avrebbe potuto e potrebbe comunque rispondere alle esigenze in maniera più determinativa.
Invece sul sottoattraversamento dell'alta velocità siete contrari?
Beh, qui diciamo che anche questo è un tema di ribalta, no, di questa campagna elettorale. Crediamo che un'opera cantierizzata 15-18 anni fa, se veramente fosse stato necessario realizzarla, sarebbe dovuta essere già conclusa, no? Credo che la stazione Foster sia un progetto di indiscutibile valore architettonico, ma credo anche che sia i vertici di ferrovie, ma anche l'attuale amministrazione uscente più volte abbia espresso, ora chiaramente ha cambiato idea, non si sa bene perché, ma abbia espresso pareri, come dire, dubbi sulla realizzazione del sottoattraversamento. Noi crediamo che il fatto che si possa destinare delle risorse economiche così ingenti nell'unico obiettivo che sembrerebbe quello di guadagnare veramente 5, 6, 7 minuti di viaggio nel transito da Bologna, insomma, a Roma, non possa essere giustificato. In questo senso sono stati spesi credo 800 milioni di euro e attualmente abbiamo una grande buca e una talpa che ancora non ha scavato un centimetro di terra, per cui
quindi
crediamo.
Ma di quella grande buca che si fa?
Quella grande buca, intanto
il suo concorrente Bocci a un certo punto disse ci facciamo un campo da cricket.
Ma senta, io credo che intanto sia fondamentale mettere in sicurezza lo scavo, no? Un edificio adiacente credo abbia subito delle lesioni, quindi innanzitutto è fondamentale metterlo in sicurezza. Dopodiché le idee potrebbero essere tante, mi verrebbe in mente addirittura, la butto lì, la possibilità di realizzare una stazione di collegamento con l'aeroporto magari di Pisa, quindi a servizio di questo, di questa eventualità, proprio perché noi saremmo anche a favore del Parco della Piana, quindi con lo sviluppo.
Quindi una linea dedicata con Foster Stazione
potrebbe rispondere secondo noi in maniera più, come dire, più costruttiva rispetto
interessante, sicuramente nuova come risposta. Allora, il tema della sicurezza, l'altro grande tema. Io le voglio chiedere questo, perché lei ovviamente è molto vicino al ministro della giustizia Bonafede, no? Bonafede è venuto qui e ha detto, tra le altre cose, Firenze è una città insicura. Però Salvini l'altro giorno ha fatto un comunicato dicendo ma qui i reati diminuiscono. A chi ha ragione?
Ma io credo che il contributo di Salvini, se diciamo dovessi prenderlo in considerazione, fosse relativo, diciamo, a una situazione generale che richiama, diciamo, questo fenomeno esteso a tutto il paese.
Firenze
c'è una questione sicurezza percepita che evidentemente tra i cittadini merita attenzione. Il fatto che il ministro degli interni possa spendere giudizio in questo senso si cozza un po' sulla questione in se stesso, perché se da un lato dice che è più sicura, dall'altro il prefetto Lega ha istituito le zone rosse, 17 zone rosse, e questo vuol dire che evidentemente è necessario un controllo del territorio, un controllo capillare che sia rivolto, diciamo, alla riacquisizione del territorio in se stesso. Quindi basterebbe, insomma, visitare i parchi, i giardini colonizzati da attività, da microcriminalità, ma anche, insomma,
quindi per lei bisogna fare di più sulla sicurezza. Però l'ordinanza sulle zone rosse non la convince.
L'ordinanza credo che sia un provvedimento di facciata che risulti poco efficiente, evidentemente, visto che comunque le forze dell'ordine non sono nella condizione di poter riconoscere da lontano le persone che hanno diritto ad attraversare le zone rosse. Poi c'è anche in linea di principio una sorta di incostituzionalità del provvedimento che impone, diciamo, la libera circolazione di cittadini all'interno del territorio.
Ma allora cosa fare per la sicurezza?
Io credo che nella sicurezza occorra ristabilire intanto un certo ordine sociale dalla cui condizione bisogna partire con iniziative culturali diciamo rivolte a una partecipazione delle persone che evidentemente o dei cittadini che non sono coinvolti nella partecipazione pubblica. Quindi presidi sul territorio a tappeto, soprattutto su luoghi maggiormente sensibili, e se dovessi fare un riferimento anche ai giardini della fortezza, credo che la realizzazione della travia in quel senso costituisca una vera e propria barriera che impedisce la vivibilità di quel luogo e incentiva il fatto che si possano realizzare in quei luoghi delle attività diciamo criminose o comunque non insicure. Il presidio attuale è sufficiente, ma è anche necessario continuare nel tempo nell'adoperarsi in questo senso. Quindi tutte le forze di polizia coordinate dal prefetto e quindi anche dal sindaco devono necessariamente a 360 gradi presidiare il territorio in modo tale da poter ripristinare quella condizione magari che noi eravamo abituati a vivere ormai 7, 8, 10 anni fa, dopodiché partire con iniziative culturali proprio volte alla istituzione e all'educazione di quel senso civico che evidentemente nella collettività non è diffusa a 360 gradi.
Ma lo sai che da voi del Movimento 5 Stelle mi aspettavo qualcosa di più sulla questione delle nuove tecnologie, perché ad esempio anche la sicurezza, noi presidi del territorio ci pensavo l'altro giorno, ovviamente molti devono stare in strada alle forze dell'ordine, però poi ci vuole gente anche in ufficio, perché se fai un verbale c'è qualcuno che deve registrare, e le tecnologie potrebbero intervenire anche in questo.
Io credo che le nuove tecnologie siano a servizio anche di questo tipo di attività, però credo che il presidio dei cittadini debba essere alternativo, e delle attività commerciali soprattutto debba rispondere a questo tipo di esigenza. Se la politica locale dovesse continuare a incentivare la realizzazione di un'attività commerciale in centro o storico da parte delle multinazionali a discapito della chiusura dei locali tradizionalmente inseriti nel contesto urbano, credo che questo non risponda a questa esigenza. Siamo abituati, o comunque tempo fa eravamo abituati al presidio di quelle piccole attività commerciali che spazzavano, diciamo, che spazzando semplicemente la porzione di marciapiede di rimpetto
contribuivano al presidio del territorio. Ma lei ritiene che un sindaco abbia la facoltà e le possibilità di di intervenire in questo meccanismo che ha a che fare ad esempio con le liberalizzazioni. L'attuale amministrazione ha cercato di porvi rimedio in centro col regolamento UNESCO. Non è un tema che insomma, è difficilmente gestibile a livello locale.
Noi, al di là della difficoltà di gestione, crediamo che che sia stato fatto poco per contrastare l'evidenza dei fatti che siamo costretti a vivere.
Cosa avrebbe
oggi,
fatto,
no?
Lei?
Io avrei comunque incentivato o protetto l'economia delle realtà tradizionalmente radicate nel territorio, che hanno fatto scuola, hanno fatto tradizione nel territorio stesso. No? Basta passeggiare per il centro, vediamo che le botteghe spesso chiudono in favore di aperture di nuovi supermercati. Vero è che l'amministrazione attuale in carica sostiene di aver bloccato le licenze, ma non si spiega come mai queste attività commerciali relative ai grandi brand continuano a proliferare. Evidentemente l'attività in corso è quella di trasferimento delle licenze dalla periferia o comunque fuori dal contesto del centro in favore del centro storico, quindi questo contribuisce purtroppo all'abbandono di quel presidio di cui facevo riferimento prima.
Allora, veniamo ai rapporti con la Lega, glielo devo chiedere perché abbiamo parlato un po' di sicurezza. È un po' straniante per noi giornalisti dover parlare, insomma, con dei candidati del Movimento 5 Stelle, capita anche a Livorno, a Prato, per le piazze che noi ci interessiamo, che sono ovviamente in alternativa candidati del centrodestra sul tessuto locale, ma governano insieme. Non è straniante anche per voi, cioè dover trovare la retta strada tra l'opposizione e il governo, ma rispetto al centrodestra?
Noi crediamo che il rapporto che ci lega con la Lega è un rapporto, intanto è di natura, è di carattere eccezionale ed è unico, no?
Loro dicono che vogliono durare 5 anni, durano 5 anni.
Ma anche noi, insomma, abbiamo l'obiettivo di arrivare a fine legislatura e sicuramente
ci arriveremo.
E come
fate a gestire
abbiamo un contratto che regola le condizioni di coesistenza e di convivenza in una linea di governo che cerchiamo di portare avanti e che riusciremo sicuramente a portare avanti. Noi in linea di principio come Movimento 5 Stelle per natura non facciamo alleanze con nessuna forza politica o comunque pre-alleanze, per cui è normale che ci si trovi nella condizione nelle tornate elettorali, soprattutto amministrative, non dover tradire questo tipo di principio. Poi chiaramente,
e al ballottaggio, allora,
ripeto,
se non arrivasse lei,
volevo fare un'ultima considerazione sul governo nazionale. Noi credo un anno e mezzo fa ormai o poco meno abbiamo raggiunto il 38% del consenso, no? La legge elettorale non c'ha consenso di formare un governo, per cui necessariamente ci siamo adoperati nella consultazione con tutte le forze politiche e abbiamo raggiunto un accordo con la Lega. Per quanto riguarda il ballottaggio eventuale, io chiaramente sono dell'idea di provare a voler chiedere il voto a centrodestra, quindi a Baldo Bocci, perché siamo sicuramente decisi e determinati di voler arrivare
al ballottaggio. Mettiamo questo, non accadesse per qualche strano
è un'eventualità che non consideriamo, devo dire che
però vi rivolgereste a loro per i voti.
Questo significa ci rivolgeremo a loro come tutte le forze politiche evidentemente escluse dal ballottaggio. Però in caso in cui non fossimo protagonisti, i nostri elettori, come sempre, come tradizione, insomma, voteranno secondo i propri sentimenti.
Quindi non dareste indicazioni di voto.
Allora, è necessario che la gente vada comunque a votare, perché noi crediamo che la rappresentanza debba essere ampiamente riconosciuta da un elettorato sufficiente. Dopodiché, se non fossimo protagonisti, e lo escludo, comunque vorrei non trovarmi in questa condizione, ognuno voterà per coscienza, ecco. Quindi io personalmente verificherò i programmi degli antagonisti per potermi adoperare poi in una scelta in una o nell'altra direzione.
Allora, la democrazia diretta, la partecipazione è una delle vostre stelle, no? Quindi è un elemento fondativo. Prima sentivamo Fabrizio Valleri, candidato a Libera Fidenza, che parla di questa rivoluzione rionale, per cui riportare nemmeno i quartieri, ma proprio i rioni, 14 rioni, rinvigorirli, ridargli linfa e vitalità, portarli al centro della vita politica cittadina. Voi che proposta avete in questo senso?
Ma io credo che la diffusione di questa sensibilità di parte di tutte le forze politiche evidentemente antagoniste all'amministrazione in corso è segnale evidente che il cittadino si sia sentito escluso, no? Questo ne è testimonianza il fatto che siano nati nel tempo numerosi comitati di cittadini che si pongono in contrapposizione magari alle scelte della politica territoriale. In questo senso io credo che debba essere assolutamente necessario considerare la presenza delle persone che vivono i luoghi nell'adottare appunto quelle strategie politiche che poi li riguardano, quelle persone. Per cui è assolutamente necessario che il cittadino torni al centro della politica. I quartieri devono diventare centri recettori di proposte, devono essere valutate attentamente, analizzate, le cose devono essere fatte, le infrastrutture devono essere realizzate, però devono essere realizzate in considerazione di tutti i protagonisti che poi andranno a vivere quei luoghi, che subiscono poi l'infrastruttura stessa. stessa. Quindi in un'ottica di sviluppo generale, soprattutto di consenso cittadino a 360 gradi, non solo di una forza politica, ci si debba adoperare in una forma di democrazia partecipata, perché solo in questo modo, insomma, la politica si può riacquisire quel consenso da parte dei cittadini, che non sono visti più come sudditi ma come partecipativi al processo politico.
19:21, ci fermiamo qui. Sono stato bravo, non le ho chiesto le divisioni al Movimento 5 Stelle.
Grazie.
Andiamo a sentirci il Sol Peanuts a cura di Giustina Terenzi e poi anche il taccuino elettorale.
Salt Peanuts, cultura e spettacolo in Toscana.